La cultura può essere uno stimolante, non un tranquillante, una necessità, non un diversivo.
Questa è la zona di interesse, una mappa solcata dai percorsi imprevedibili della settima arte.
Per questa puntata del podcast ci abbiamo tenuto ad avere in studio Riccardo Manzotti, professore ordinario di filosofia teoretica, editore esecutivo del Journal of Artificial Intelligence and Consciousness. Si occupa delle basi fisiche della coscienza, di intelligenza artificiale, di percezione e psicologia dell'arte. Nel 2020 per Il Saggiatore ha pubblicato La mente allargata. La sua ricerca è concentrata sul tema della coscienza e del suo posto nel mondo fisico e nella natura. Che cos'è l'esperienza cosciente? Esiste una separazione tra il mondo fisico e il mondo dell'esperienza? Possiamo costruire una macchina cosciente? Quali sono gli interrogativi etico-morali posti nella ricerca sulla coscienza e sull'intelligenza artificiale? Buongiorno e benvenuto Riccardo Manzotti, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, noi in questa puntata abbiamo scelto di adottare questa linea guida, cioè siccome il suo corso ci offre molti spunti interessanti e molte suggestioni, ci pareva bello, interessante provare a metterne sul tavolo qualcuna e poterle collegare a quello che più ci interessa qui, che è il cinema, ma insomma siamo aperti anche a sconfinare nelle altre arti. Quindi le faccio una domanda intanto un po' personale, ma lei quando va al cinema per emozionarsi?
Assolutamente no, perché come magari mi avrete sentito dire a lezione, io intendo, e non sono l'unico in questo, le emozioni come il segno di qualche cosa che ha significato, ma non come il fine. Da questo punto di vista anche molti artisti in passato, anche artisti di primissimo rilievo come Picasso, Stravinsky, consideravano l'emozione come qualcosa che le accompagnava, che rendeva più ricco il loro percorso creativo e fruitivo, ma mai come il fine. Anzi, loro avrebbero considerato in maniera estremamente negativa di vincolare la loro produzione artistica a ottenere degli effetti emotivi. Quindi l'emozione, diciamo così, è più una spia che quello che stiamo ascoltando, guardando, facendo, ci coglie nel profondo. Però, come tutte le spie, non vanno mai scambiate per l'obiettivo, per il bersaglio. Il bersaglio deve essere un altro. Che cosa? Io direi, usando un'espressione molto sintetica, trovare ciò che riscatta l'esistenza, cioè quella cosa che chiamiamo il valore. Valore nella vita per quello che facciamo. Scusate, sono andato un po' lungo, ma era una domanda impegnativa.
Siamo qui per ascoltare lei, quindi.
Okay. Nel caso dell'arte, quello che poi chiamiamo valore estetico, cioè qualche cosa che noi riconosciamo come giustificare il fatto di esserci e di farne esperienza. Non c'è mai l'arte senza chi ne fa esperienza, chi in qualche maniera le dà vita. Quindi la domanda era: quando vado al cinema che cosa mi aspetto? Io mi aspetto di trovare qualche cosa che abbia valore o che renda visibile il valore di qualche momento dell'esistenza degli esseri umani. E quindi questo per me è il mio principale obiettivo.
L'esperienza è per forza di cose però influenzata dall'emozione. Come scindere l'esperienza emotiva dalla valutazione appunto del valore, dove trovare il valore?
Ma io credo che sarà capitato a tutti di essersi divertiti molto o di essersi anche emozionati molto, magari per una storia in una serie televisiva che per qualche motivo ci abbia colpito da un punto di vista personale, e però allo stesso tempo non avere pensato che il film o la serie televisiva avesse un particolare valore. E poi essercene dimenticati rapidamente, anche se magari in quel momento era inevitabile una certa compartecipazione di carattere emotivo, cioè quante volte siamo commossi per un personaggio che poi abbiamo dimenticato il giorno dopo. In ambito letterario, il primo esempio di romanzo che a me colpisce come carico di un'enorme quantità di valore e che però non posso dire abbia una corrispondente coloratura emotiva è L'uomo senza qualità di Musil. Per me è un romanzo che mi ha dato tantissimo in termini di significato delle cose, e però non posso dire che le sue pagine siano accompagnate da una corrispondente intensità emotiva, cioè è tutto sommato in ambito cinematografico. Ecco, vi dirò, farò un esempio forse banale, 2001 di Odissea nello spazio. Per me è un film che è dotato di un valore enorme e però non posso dire guardandolo di provare particolari emozioni, però di provare una esperienza dotata di grande significato.
Quindi l'arte diventa una cosa oggettiva alla fine, cioè nel senso, nella valutazione artistica bisogna sempre escludere il parere soggettivo dei singoli individui.
Allora, più che la parola oggettiva, che in realtà è sempre, diciamo così, accoppiata inevitabilmente a soggettivo, non esiste senza, è una coppia che non esiste, sì. L'uno senza l'altro, come Stanlio e Olio, no? Se uno prende uno deve prendere anche l'altro. Io utilizzerei semmai un termine come esistenziale, o un termine come reale, ma reale in senso personale, che appunto è esistenziale. Allora, la nostra esistenza è oggettiva, è soggettiva, e l'arte è soggettiva e oggettiva. Questa è una cosa di cui ne parliamo molto con gli studenti nel nostro corso, e io credo che la risposta è che la vera arte non è né oggettiva né soggettiva, non è né personale né sociale, è esistenziale, nel senso che dà voce, rende visibile un momento dell'esistenza, che è in questo senso prima di dividersi, della suddivisione in oggettivo e soggettivo. È qualcosa di ancora più reale.
Certe volte provo delle emozioni in uno stadio successivo, cioè 2001 mi è capitato di emozionarmi, ma solo perché quell'emozione si basava su una comprensione di altro. E quindi c'è un'emozione che magari anche di fronte a opere d'arte contemporanea può essere sprigionata perché la capisci. Cioè, se capisci una cosa, in qualche modo un'emozione anche. Però è un'emozione forse diversa, cioè che arriva dopo.
E anch'io quando vedo certe scene di 2001 di Sia nello spazio so come sono state fatte, so che cosa hanno significato nella storia del cinema e magari mi emoziono. Però anche questo tipo di emozione, da quello che ho capito, lei sostiene che andrebbe escluso da un qualsiasi tipo di valutazione.
Allora, è chiaro che le emozioni rendono ricca un'esperienza e, lo dico con un po' di malizia, ma senza nessuna volontà di giudizio, le emozioni vendono. È chiaro che un'opera, anche perché le emozioni in qualche maniera sono trasversali, e quindi è chiaro che riuscire ad emozionare vuol dire anche riuscire a creare dei prodotti che facilmente poi trovano un consenso di vendita. Però la stessa cosa è successa sempre nella storia dell'arte, diceva Giambattista Marino, il film del poeta è la meraviglia. Però noi oggi non è che necessariamente consideriamo come più riuscite quelle opere d'arte che nel 600-700 stupivano e producevano la massima emozione nei contemporanei. Non si può restare freddi di fronte ad un'opera d'arte riuscita, ma il suo fine non è il fatto di smuoverci dalla nostra condizione di fissità.
Proviamo un attimo a scandagliare allora questo valore dell'arte, perché se mettiamo da parte le emozioni, possiamo mettere da parte anche l'etica, la morale?
Allora, l'etica ovviamente ha a che fare col valore di quello che noi facciamo, col valore delle azioni. L'arte e l'estetica ha a che fare con il valore di quello che noi mostriamo, tutte le modalità possibili e immaginabili. L'arte non esisterebbe se non si manifestasse in una o più modalità. Quindi l'arte richiede una sua manifestazione e l'etica richiede un valore dato alle azioni. Io direi che l'arte ha una sua etica. Non è senza etica, ma ha una sua etica. Non può esimersi dal fatto di produrre cose che abbiano un valore che se non fossero state prodotte non sarebbe esistito. E non può esimersi dal produrre cose che abbiano una loro necessità. Cioè un'opera d'arte riuscita è un'opera che non sarebbe potuta essere diversa da quello che noi sentiamo che ha una sua necessità. T.S. Eliot diceva che ogni ogni opera d'arte reale, quando viene prodotta, cambia tutte le altre opere d'arte. Perché? Perché porta con sé un nuovo criterio, un nuovo principio, se vogliamo, una nuova morale. Ma una morale del carattere proprio dell'arte, quindi una morale estetica, non estetica nel senso solo qualcosa che appare, no, estetica in senso profondo, estetica nel senso di una necessità formale della realtà.
E secondo lei in questo senso alcune opere, ma anche opere artistiche di denuncia, secondo lei spesso sono nascondono in realtà un valore scarso in termini strettamente artistici. Penso anche a scrittori che scrivono anche di temi importanti, che sono molto famosi, non lo so, criminalità, cose.
Sì, sì, sì.
E poi magari alcuni dicono, in realtà si vira su questo perché alla base, da un punto di vista artistico.
Sì,
poi...
allora io qua qualcuno me ne avrà male, però io ho questo, condivido questo sospetto, cioè che in molti casi si utilizzi il brand della denuncia per giustificare delle produzioni che di artistico hanno poco, o comunque si tende a confondere piani diversi. Non c'è niente di male poi nell'utilizzare anche Picasso, ha fatto Guernica, tutta l'arte medievale, tutta l'arte religiosa, quindi potremmo dire di propaganda di carattere religioso, quindi non c'è niente di male comunque nell'utilizzo dell'arte, però il valore di un'opera d'arte non è il suo ruolo politico, o perlomeno io li vedo come due ambiti diversi. Ecco, storicamente un'opera d'arte può avere sia un valore artistico che un valore di denuncia, un valore politico, e noi possiamo apprezzare questo valore aggiunto. Però allora dovremmo per coerenza apprezzarlo anche quando queste opere d'arte sono state l'esito di posizioni politiche diverse dalle nostre, mentre invece spesso noi tendiamo ad apprezzare artisticamente un autore che si impegna politicamente in maniera proporzionale a quanto la sua posizione politica è coerente con la nostra, e questo è sospetto. Se noi guardiamo, voglio dire, dai bassorilievi persiani alla colonna traiana che rappresenta di fatto lo sterminio dei Daci a opera di Traiano, alle opere appunto degli egiziani, Ozymandias, Ramsete II, che noi oggi guardiamo con grande ammirazione i bassorilievi e che invece corrispondono a strumenti di propaganda. In quel caso evidentemente l'aspetto di propaganda politica ormai è lontano e noi lo possiamo guardare in modo distaccato, non sentiamo più i lamenti dei Daci o i lamenti delle popolazioni che sono state soggiogate e a volte sterminate da Ramsete II, vediamo soltanto l'oggetto artistico, e questo ci deve fare pensare. Diceva Charlie Chaplin che l'opera d'arte, no, non che l'opera d'arte, diceva che la vita vista da vicino è una tragedia e vista da lontano è una commedia. Ecco, da questo punto di vista, secondo me, anche l'opera d'arte, l'aspetto della denuncia politica dell'opera d'arte visto da vicino ci colpisce, però visto da lontano va in qualche maniera dimenticato, e che però se c'è un valore artistico, quello continua a essere percepibile.
Ma secondo lei questo fatto del valore artistico è una cosa che c'è sempre stata nella storia dell'arte e che oggi si è persa e si dà, almeno non tutti, ma molte persone danno maggiore importanza alle emozioni, o invece...
Sì, come mai c'è stata questa virata?
Esatto.
Allora, il concetto di valore artistico è un concetto che nasce storicamente nel Rinascimento, col Vasari. E quando lui scrive le vite degli illustrissimi pittori, scultori e architettori, non architetti, architettori, non usa la parola artista. Non usa ancora la parola artista perché l'idea di un valore artistico disgiunto dall'opera concreta, dall'abilità in un ambito specifico, non esisteva. Ed è significativo il fatto che lui scriva quest'opera sulla falsariga del modello delle vite dei santi. Di fatto nella nostra cultura noi abbiamo sostituito, l'artista è diventato il santo laico e i musei sono diventate le chiese. D'altronde questo fenomeno è venuto in maniera evidente a Firenze, dove sostanzialmente gli Uffizi hanno sostituito le cattedrali e hanno offerto ai medici un luogo laico dove presentare dei miracoli con i corrispondenti santi, con le reliquie. D'altronde oggi se noi andiamo in qualsiasi museo grosso, a me è capitato recentemente alla Tate Gallery o al MoMA, andiamo in giro, noi di fatto facciamo un percorso che è molto simile a quello che una persona nel Cinquecento avrebbe fatto andando in chiesa. Cioè andiamo in un luogo a fini edificanti, portiamo la famiglia, ascoltiamo dei sermoni più o meno lunghi, se c'è qualche attività, lasciamo dei soldi, spendiamo... E facciamo un'attività che ha il principale obiettivo di essere blandamente edificante. Non sappiamo perché, ma quando torniamo a casa e sentiamo di aver fatto qualcosa di diverso, di quello che facciamo quando andiamo in spiaggia, quando andiamo a mangiare le salsicce, quando andiamo a fare attività più goderecce. E ancora una volta, tutto questo percorso però ha una sua giustificazione, e cioè quella che le persone, anche se in tempi antichi non c'era il concetto di arte o di valore artistico, così come è stato definito poi nell'epoca moderna e contemporanea, le persone hanno una sete di valore. Ora, se questo valore poi sia trascendente, estetico, artistico, esistenziale, se sia l'atto di gloria per cui il generale Lafayette andava a combattere insieme con George Washington, è molto difficile da definire. È molto difficile da definire perché si gioca nelle dimensioni dell'esistenza. Ma ognuno di noi lo cerca, ognuno di noi, dopo che ha riempito lo stomaco, soddisfatto i sensi e non ha particolari esigenze impellenti, si chiede: c'è qualche cosa in più che dà valore alle cose? C'è un modo diverso di disporre i sassi davanti a casa? C'è un modo diverso? Potrei colorare la macchina di una sfumatura diversa?
Sì.
Uno si chiede se non c'è un qualche cosa di più. Allora, in tutte le epoche l'arte per me è il tentativo, è la ricerca di cogliere questo qualche cosa di più, senza con questo dare a questo qualcosa di più nessun connotato di tipo ideale, trascendente, perché poi si può altresì diciamo incarnare in mille prospettive.
Esatto, cioè quindi questo valore non è solo artistico, si può trovare questo valore estetico superiore anche non nell'arte. Per esempio, mi viene in mente la natura, banalmente.
Io credo che tutti gli orizzonti fondamentali dell'essere umano, la scienza, l'arte, la filosofia, qualsiasi cosa, ci siano in tutti noi in tutti i momenti. E poi trovano in istituzioni, comunità, tradizioni, una loro formalizzazione che tende storicamente a voler essere, come posso dire, esclusiva, a voler proporre una prerogativa, come se l'arte possa essere soltanto nei musei, come se la religione possa essere soltanto nelle chiese, come se la scienza possa essere soltanto nelle università. No, la scienza è il capire, la religione è il cercare un senso dell'esistenza, l'arte è cercare un valore della forma, e questi sono aspetti fondamentali dell'esistere.
Lei ha scritto, scrive anche di cinema, perché siamo andati a vedere su Doppio Zero, sono disponibili alcuni suoi articoli. Lei da studioso, da ricercatore, che cosa vede nel cinema? Cioè, quale strumento per degli studi, delle ricerche, che, almeno quelle che interessano lei?
Certo. Allora, prima di tutto premetto che io non pretendo di fare il critico cinematografico. Io sono un filosofo che guarda ai film come scusa per una riflessione sui fatti dell'esistenza, sulla natura dei media e sui modi di raccontare la realtà. Quindi le mie non sono recensioni cinematografiche, le mie sono momenti di riflessione che prendono spunto da un'opera cinematografica. Fatta questa doverosa premessa, perché e che, a cui aggiungo anche un'altra premessa, anche questa la dico per chi va a leggere le mie cose: non basatevi sulle mie recensioni per andare poi al film, perché io non faccio mai la recensione del film che vedo, io faccio sempre la recensione del film che avrei voluto vedere.
Quindi, interessante.
E questa è una...
Quindi è un MacGuffin, come direbbe Hitchcock.
sì, è una mia caratteristica, quindi, ma lo faccio in maniera esplicita e chi mi conosce lo sa. Ecco, detto questo, che cos'è il film? Il film, oltre ovviamente la sua modalità formale, visiva, diciamo così, rappresentativa, è un media che secondo me è caratterizzato dalla ricerca, come posso dire, di rendere visibile quello che io chiamerei il nodo cruciale del nostro vivere, la scelta. Per me i film sono un modo per farci vivere, per far venire meno quella differenza tra oggettivo e soggettivo, per permetterci di vivere in prima persona una storia nella quale noi viviamo il momento esistenziale. Non mi ricordo chi, forse voi lo saprete meglio di me, diceva che il cinema è la vita vera tolto tutto quello che è noioso. E che cos'è che è noioso? Che cos'è che nella vita quotidiana è noioso? Tutto quello che avviene tra una scelta e la successiva. Cioè la nostra vita è fatta di scelte. Sono le scelte, il momento in cui noi siamo reali, siamo esistenti. Tutto il resto è un automatismo che ci trascina dalla scelta A alla scelta B. Nei film, per me, nei film riusciti, quello che vediamo è la possibilità di vivere una sequenza di scelte. E le scelte sono quello che fa la vita interessante.
È bello che vale per il cinema, a me viene in mente che vale anche per la letteratura, che alla fine è un'estetizzazione della realtà e è un sottrarre alla realtà e aggiungere eventualmente, se no appunto la vita sarebbe noiosa così com'è. Probabilmente questa intervista non è cinematografica se fosse trasposta così sul grande schermo. Faccio una domanda forse troppo grossa, ma mi è venuta in mente sapendo che lei si occupa anche di intelligenza artificiale. Il valore può essere prodotto non dall'uomo, non dalla natura, ma da magari un'intelligenza artificiale, un algoritmo?
Valore artistico, dici?
Il certo.
Valore
artistico. Allora, questa è una domanda molto ampia, sì. Ma i filosofi non si ritraggono mai dalle domande, anzi...
E noi nemmeno.
Ed è una domanda oltretutto molto importante in questo momento in cui noi assistiamo da parte dell'intelligenza artificiale alla produzione di una quantità enorme di contenuti. Allora, in questo senso, secondo me, si deve distinguere tra creare valore, che è proprio dell'arte, del cinema, delle attività umane, e generare contenuto. Se voi ci fate caso, oggi le intelligenze artificiali non le definiamo creazione di valore, le definiamo tutte come generative di contenuto.
Sì.
E questo perché? Perché c'è una differenza fondamentale tra generare contenuto e creare valore. Quando si genera contenuto si esplora uno spazio di possibilità i cui criteri sono già stati definiti. Quindi, esempio. Io produco Guerre Stellari, produco un film di Wes Anderson, produco Charlie Chaplin in tempi moderni, gli dico fammi una versione, mettili insieme. E ci sono infiniti punti, infiniti film, infinite interpolazioni tra queste opere, tra questi autori, che non sono stati realizzati. L'intelligenza artificiale li esplora tutti. Li può esplorare tutti, quindi ha uno spazio infinito di esplorazione. Però non allarga mai questo spazio. Invece il creatore, l'essere umano creativo, aumenta le dimensioni dello spazio, cioè produce un'opera d'arte che non era producibile come interpolazione delle opere d'arte precedenti. E questo si fa non perché produca una nuova figura, una nuova sequenza di immagini, che questo l'intelligenza artificiale lo può sempre fare, ma perché l'essere umano produce questo prodotto e insieme a questo prodotto produce quel criterio in base al quale questo prodotto ha un valore. E questo l'intelligenza artificiale oggi come oggi non lo fa. Oggi l'intelligenza artificiale esplora lo spazio possibile dei contenuti e genera in questo processo nuovi contenuti.
Io appena ho iniziato a interessarmi un po' all'intelligenza artificiale ho pensato, beh, ma cosa ci vuole? Basta analizzare tutta la storia dell'arte, tutte le varie avanguardie e lei in poco tempo riuscirebbe a creare una nuova avanguardia del terzo millennio, cioè individuare che cosa non c'è e crearlo. Invece no.
No, no. E questo, sono molto contento che lei faccia questo esempio, perché secondo me questo è una gravissima debolezza della nostra cultura. L'idea di credere che il nuovo sia contenuto nel passato, l'idea di credere che quando è stata prodotta una nuova opera d'arte fosse la conseguenza delle opere d'arte precedenti. Questo è anche un difetto, secondo me, del modo in cui viene raccontata la storia dell'arte, per cui ti sembra sempre che il Parmigianino sia lo sviluppo di Michelangelo in un senso nuovo, ma sia la reazione. No, l'arte, se è vera arte, per me contiene sempre un elemento totalmente irriducibile al passato, un elemento di radicale discontinuità. Un elemento, se vogliamo, e in questo senso credo che voi sarete d'accordo, perché è difficile non esserlo, di libertà estetica. Cioè, come nella vita noi dobbiamo avere un elemento di libertà, e la libertà non è tale se non è totalmente irriducibile a ciò che l'ha preceduta, così anche nell'arte ci deve essere un elemento di irriducibilità e estetica, in questo caso non etica, come nel caso delle nostre azioni, della libertà quotidiana, ma estetica, cioè ci deve essere la comparsa, deve effettivamente comparire qualcosa di totalmente irriducibile a tutto quello che c'è stato prima. Quindi in questo senso, l'esempio che lei faceva, io metto dentro tutte le opere prodotte fino al momento X e poi produrrò la novità, l'elemento X più 1, presuppone che l'elemento X più 1 sia una funzione del passato. Mentre secondo me quello che ci insegna la storia dell'arte è che c'è sempre un elemento irriducibile di originario di libertà. E lei mi può chiedere, ma da dove arriva questa libertà? E rispondo, deriva dal fatto che l'essere umano esiste nel mondo. Ed esistendo nel mondo, l'essere umano è aperto alla natura, al mondo. E il mondo, com'è, diceva Spinoza, è un ordine di infinito più grande di quello, per quanto illimitato, prodotto da un insieme di simboli. Quindi la nostra creatività nasce dal fatto che noi siamo aperti come orizzonte ad una realtà che è infinita. E l'infinito non è mai riducibile, mentre oggi come oggi l'intelligenza artificiale si muove dentro uno spazio illimitato, ma definito nelle sue dimensioni di base.
No, molto interessante però.
Ti lavora, sì. Beh, allora io direi di avviarci alla conclusione sulle note del cinema e quindi le chiederemo qual è stata una delle visioni sue più recenti di un film e del film che invece avrebbe voluto vedere per come non è stato fatto.
E film che mi abbiano colpito tanto, guardi, per me rimane un capolavoro, io sono un grande amante di Peter Greenaway, del cuoco, la moglie, il ladro, e l'amante, i giardini di Compton House, nonostante la traduzione del titolo, e il ventre dell'architetto, perché in quei film trovo che Peter Greenaway si interroga sulla natura nascosta dell'esistenza umana con uno sguardo che non è mai, diciamo così, lineare. Questa non linearità per me rivela. Per me Peter Greenaway è come un regista che riesce a riprendere le cose da più punti di vista contemporaneamente. Sì. E questo mi affascina molto.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Anche per noi.